Buongiorno e bentornati a una nuova puntata di RBN Valle d'Aosta, Augusta Pretoria. Gli Scorpions con il loro Loving You on Sunday Morning ci danno il benvenuto a quella che sarà la nostra rubrica. Come anticipato nella puntata precedente sull'agricoltura montana, ringrazio ancora Alex per il suo supporto. Quest'oggi inizieremo appunto un focus su quelle che sono le fortezze della Valle d'Aosta. Ripeto, il territorio valdostano è veramente pieno, straborda di castelli, fortezze, luoghi molto, molto particolari, soprattutto per gli amanti delle costruzioni, chiamiamole medievali, antiche. Oggi iniziamo da il Forte di Bar. Il Forte di Bar fondamentalmente è la costruzione più grande che c'è in Valle d'Aosta, attaccata al bordo di Bar, che invece paradossalmente è il comune più piccolo della Valle d'Aosta, con i suoi ben 3 km quadrati di superficie e la popolazione che si aggira intorno al centinaio di persone. Giusto per essere, per fare i dovuti ringraziamenti inizio puntata, ringrazio Katia De Ren che mi ha aiutato con la scoperta di questo borgo medievale e di tutte quelle che saranno le curiosità, le informazioni che andremo a sviluppare all'interno di questa puntata sul Forte di Bar. La ringrazio perché volevamo fare un tentativo di fare la puntata assieme, ma si è definita troppo timida per registrare e quindi mi ha scritto una caterba di roba estremamente interessante, tra l'altro. E tra l'altro ho dovuto fare un focus sulla pronuncia del suo cognome per non fare gaffa, al che mi ha risposto con un audio molto, molto militaresco, ma molto simpatico.
No, si dice De Ren.
Vabbè, tipo, non sbagliare, se no non ti parlo mai più. Grazie Katia, non odiarmi per l'audio. Un abbraccio. Tornando a quello che sarà appunto i soggetti della nostra puntata. Bar, parlando un po' del territorio, appunto, prendiamo una citazione di Katia che dice che vivere all'entrata del Forte di Bar significa più che altro, per me, essere sempre all'ombra di una fortezza talmente imponente che ostacola persino al sole di arrivare, se non per qualche ora al giorno. Sicuramente è avvincente svegliarsi con il suono di trombe e tamburi durante le manifestazioni come Medievalia e Napoleonica. Immaginatevi di uscire dalla porta di casa e trovarvi immersi in un'epoca lontana con soldati pronti alla battaglia e giullari festaioli. Questo un po' per dare un'idea di quello che il Forte di Bar con la sua imponenza ha trasmesso anche al borgo. Il borgo, sempre come ci racconta Katia, prima dell'apertura del forte appunto al pubblico era abbastanza chiuso, nel senso comunque parliamo di un piccolissimo comune, gli abitanti sono la maggior parte anziani che appunto con questa, chiamiamola, ondata di turismo che ha portato l'apertura del forte, che è arrivata intorno al 2006, sono stati aperti negozietti, botteghe e si è cercato di curare meglio ogni angolo del paese. E appunto Katia è la dimostrazione vivente di tutto quello che è successo, abbiamo anche una curiosità legata ai lavori nel forte nel 75 dovuta degli anziani del luogo, ma ci arriveremo con calma. Per quanto sia piccolo, nel 2012 Bard è stato inserito nel circuito borghi più belli d'Italia, il che, nel senso, io sono sempre pronto a fare le marchette per quello che riguarda il nostro territorio, vi spronerei a venire a visitare, soprattutto il Forte di Bar, che comunque è un po' più impegnativo a livello di camminate, perché come vedremo dopo si divide in tre parti, parliamo di un dislivello di quasi 400 metri sopra il livello del mare, ed è abbastanza in salita, nel senso, però è strabiliante a livello di immagini, costruzioni e via dicendo. Rimango un po' sul generale, entreremo nel dettaglio più tardi. Cosa diciamo, il comune di Bar è appunto collegato da un ponte che passa da One, che è il comune più vicino, attraverso la Dora e ci porta appunto nel comune di Bar. Giusto per dare un po' l'impressione, cioè è veramente l'unico collegamento che si ha con questo comune. Un'altra particolarità, per quanto siano piccoli, parliamo di dialetto, ricordiamo che comunque il comune di Bar e il forte furono costruiti sul passaggio obbligato della via romana consolare delle Gallie, che fu costruita dall'imperatore Augusto per collegare la Gallia alla pianura padana, dando appunto al Forte di Bar una delle posizioni militarmente più strategiche per il controllo degli ingressi in Valle d'Aosta, perché in questo punto la vallata si stringe fino a formare una gola, in modo che veramente diventa un passaggio obbligatorio. e questo dovrebbe un po' dare l'idea di quanto siano vicini al canavese. Infatti un'altra, l'ennesima particolarità di questo piccolo borgo è che il dialetto non è prettamente quello valdostano, ma data appunto la vicinanza al canavese si parla anche piemontese. Quindi diciamo che è il più piccolo, forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui si parla un dialetto delle regioni vicine, ed è appunto il borgo del Forte di Bar. Tante particolarità, tanti dettagli. Andremo appunto, prenderemo una pausa musicale e andremo appunto a parlare di tutta la parte storica, quindi come siamo arrivati al Forte di Bar oggi, cosa è successo, quali sono stati gli avvenimenti storici che l'hanno modificato, che l'hanno raso al suolo, perché purtroppo è successo anche quello, e come siamo appunto arrivati a quello che è il nostro Forte di Bar oggi. Parleremo anche di tutto quello che è stato il restauro, il recupero, le nuove aree, faremo un po' una parte diciamo un po' più storica, una parte un po' più turistica, cercheremo un po' di spulciare le curiosità. Detto questo, vi lascio appunto a un pezzo degli ADL e poi torniamo un po' più sul commerciale con gli Aerosmith. A dopo!
my life some books written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you.
Alza la testa degli ADL e Dream On degli Aerosmith vi ridanno il benvenuto, insieme a me ovviamente, su questa nuova puntata di RBN Valle d'Aosta, Augusta Pretoria. Ritorniamo un po' col focus sul nostro forte di bar. In questa spezzone cercheremo un po' di raccontarvi quello che è la storia del forte, che è collegato strettamente a Roma. Perché a Roma? Come dicevo prima, il tracciato di strada fa parte della via consolare delle Gallie, costruita appunto dai Romani in seguito alla sottomissione definitiva dei Salassi, e parliamo intorno al 25 a.C., che appunto da Eporedia, che sarebbe Ivrea, collegava il passaggio col piccolo Gran San Bernardo e il Gran San Bernardo, che all'epoca si chiamavano, latinamente parlando, Alpis Graia e Alpis Penina. Ora faccio un piccolo excursus, io il latino l'ho visto col binocolo perché sono un ragioniere a tutti gli effetti, quindi non vogliano i più dotti volermene se sbaglio le pronunce. Comunque, detto questo, visto appunto questa importanza di transito, questa importanza militare, strategica, di controllo su quelli che erano i passaggi, sicuramente ci sono, abbiamo dei documenti che attestano che già in epoca preromana furono fatte delle fortificazioni, ma effettivamente i documenti sui primi veri presidi ce li abbiamo in epoca ostrogota, all'epoca di Teodorico, con una guarnigione di 60 uomini, nulla più. Comunque rimaneva, nonostante la cifra irrisoria delle guardie messe poste appunto a difesa del forte, rimaneva un presidio molto fondamentale. Non ci allungheremo troppo sugli ostrogoti, ma appunto documentazioni più importanti ci arrivano nel 1038, quando abbiamo delle prime citazioni, dei primi racconti che appunto raccontano come il forte, che era sotto una casata, sotto il dominio di una casata ostana, venne definito come inexpugnabile oppidum o oppidum. sempre tornando al discorso del latino di prima. In ogni caso, una città inespugnabile, fondamentalmente. Inespugnabile perché, appunto, data la sua posizione predominante sulla vallata e le fortificazioni fatte, era già un avversario temibile, qualcosa difficile da conquistare. Vedremo poi più avanti che, diciamo, i lavori che si svilupperanno durante il percorso storico del forte la renderanno ancora più imponente, ancora più massiccia, tanto da diventare un simbolo di quello che sarebbe stato, appunto, il migliore esempio di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Ma ci arriveremo più tardi. Ritorniamo al 1038, quando abbiamo le ultime documentazioni, appunto, della fortificazione che fu fatta intorno al forte. Faceva ancora parte di una casata aostana, appunto, di come dicevamo prima, finché nel 1242 Amedeo IV di Savoia prese il castello, lo espugnò e lo fece suo, diventò appunto parte del dominio sabaudo. Ma solo 400 anni dopo il duca Carlo Emanuele II si rese conto dell'importanza strategica che poteva avere e di quanto fosse necessario fortificarlo. Infatti fece smantellare quelle che erano le piazze forti di Verres e Montjovet, che sono appunto paesi limitrofi, trasferendo tutta l'artiglieria a Bar, che appunto poi divenne il presidio delle forze del Ducato di Savoia e Valle d'Aosta. Infatti in questo periodo, tra il XVII e il XVIII secolo, sono state ritrovate un sacco di documenti che attestano un lavoro importante in quello che era appunto la fortificazione del forte, questo rafforzamento, in modo da creare una parte stabile di quello che era l'esercito di Savoia. Tra gli episodi bellici più importanti troviamo la resistenza memorabile opposta a Bar dall'esercito di Vittorio Amedeo II di Savoia alle truppe francesi nel 1704, nel corso della guerra di successione spagnola. Ma l'episodio militare più noto, il cui forte fu veramente teatro di una prova ostica nei confronti di un esercito imponente, fu appunto nell'assedio del 1800, che poi possiamo dire che fu un assedio non troppo cercato, fu, chiamiamolo, una casualità. Perché una casualità? Perché nel 1800 l'esercito di Napoleone con i suoi 40.000 uomini dell'Armée de Reserve varcarono appunto le Alpi attraverso il Gran San Bernardo per cercare di sorprendere l'esercito austro-piemontese nella pianura padana. Una cosa che non si aspettava Napoleone, appunto, è che la marcia si interrompesse bruscamente ai piedi del forte di Bar. Come dicevamo, questa vallata ostica chiusa è diventato un passaggio obbligato, quindi non potevano farci molto e si trovarono appunto bloccati dalla resistenza delle truppe austriache presenti appunto nel forte. Napoleone ovviamente trovatosi di fronte a questa situazione, per lui è strana, appunto, quell'esercito doveva solo marciare, arrivare e fare la guerra all'esercito austro-piemontese. Infatti Napoleone, conscio di questa battuta d'arresto, attraversa in fretta e furia il colle nella notte tra il 19 e il 20 maggio. E in quel momento decide che quel forte è da espugnare. E in base a questa sua decisione prende e spedisce una parte delle armate a superare il forte scalandolo nella parte montana più verso One, che ricordiamo che era il comune più vicino al piccolo bordo di Bar, e intanto cerca di dare l'assalto frontale a quello che è la guarnigione, l'unico baluardo austriaco a difesa del forte. Mentre scaglia questo attacco frontale, intanto ordina delle truppe di circumnavigare, diciamo, il forte, scalandolo, perché ovviamente è l'unica soluzione possibile, in modo da trovare, da poter attaccare il forte da due fronti. Però cosa succede? Succede che nell'attacco frontale, che risale al 25-26 maggio, i francesi perdono un numero enorme di uomini. Perché? Perché la guarnigione austriaca, che era appunto comandata dal, perdonatemi la pronuncia, dal capitano Stockard von Berkhoff, non ho fatto latino neanche tedesco, barra austriaco, scusate, non si dà per vinto appunto e resiste all'assedio francese e veramente perdono molti molti uomini, cosa che innervosisce ancora di più Napoleone. Al che una volta, scusate, faccio questo piccolo excursus, ci tengo a precisare il nervosismo di Napoleone perché avrà una conseguenza fondamentale alla fine dello scontro. Dicevamo, dopo questi attacchi al capitano austriaco, che non ripeterò perché è troppo complesso, viene intimata la resa, ma non cede e nessun soldato francese riesce a entrare nella fortezza, rimangono barricati dentro. il che causerà ancora vari giorni di assedio e varie perdite all'esercito francese. E solo il primo giugno, quindi dopo parecchi giorni di assedio, il capitano austriaco si trova tra due fuochi. L'artiglieria era riuscita nella notte, coprendo i propri passi, i propri rumori dei carri, con la tecnica del selciato sul borgo, delle ruote coperte di stracci, si trovò appunto davanti e dietro al forte e intimò la resa. Da notare che appunto l'esercito, la guarnigione austriaca non venne mai battuta, gli venne intimata la resa, che accettò appunto il primo giugno, ottenendo, come si suol dire in ambito militare, l'onore delle armi. Per tornare al discorso a quel piccolo focus che ho fatto prima su quanto Napoleone si stava innervosendo della cosa, la conseguenza massima arrivò appunto alla fine, alla conquista del forte, dove, definendolo il Vilain Castel du Bar, che in francese vuol dire il cattivo, il villano, il malvagio castello di Bar, decise di raderlo completamente al suolo. Come mai abbiamo il forte di Bar oggi? La costruzione odierna è dovuta a Carlo Felice, re di Sardegna e duca di Savoia, che, spaventato da una possibile invasione francese, decise di rinnovare il progetto, di rifare il forte e ristrutturarlo, questo nel 1827, che sotto la guida dell'ingegnere militare Francesco Antonio Oliviero studiarono il piano per ristrutturare e ricostruire il forte di Bar. Ma questa storia arriverà dopo questa spezzone musicale, e per adesso ci aspettano i Bronson e i Foo Fighters.
Ricordo, ero solo un bambino, oggi come ieri, per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 c'è le scritte schinette. Yeah.
Ben ritrovati con la redazione di RBN Valle d'Aosta. Dopo questo spezzone musicale molto rock and roll, che come avrete già intuito per chi ci segue tutte le domeniche, spero siate in molti, è una componente musicale molto importante. Ma chiusa parentesi, ritorniamo al nostro Forte Ribar, ritorniamo in Valle d'Aosta, ritorniamo ai confini col Piemonte. Abbiamo un po' analizzato la storia, diciamo, bellica, di costruzioni, delle prime presenze appunto all'interno del Forte di Bar e tutto quello che è stato la modifica del borgo stesso e tutti gli avvicendamenti del forte. Ci siamo fermati con Napoleone che, odiando appunto tutta la resistenza subita durante il suo passaggio verso la Pianura Padana, distrusse il Forte di Bar. Il Forte di Bar appunto venne ricostruito, come detto prima, da un re di Sardegna e dal duca di Savoia, che fu Carlo Felice, e venne dato tutto in mano all'ingegnere militare Francesco Antonio Oliviero, che ne diresse il progetto, l'esecuzione e direzione dei lavori di ricostruzione del forte, che appunto per volere del duca di Savoia dovevano seguire criteri di modernità tale da fare una struttura veramente all'avanguardia. Tant'è che infatti il Forte di Bar, i cui lavori durarono tra il 1830 e il 1838, divenne uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento, che di base è la costruzione che ritroviamo oggi, anche perché i lavori che verranno fatti poi in seguito, quelli di ammodernamento, non coinvolgono la struttura esterna, ma riguardano più la struttura interna, ma arriveremo anche a quello. Collegato a questo studio, a questa volontà di ricostruzione del forte, ritroviamo una presenza importante nel panorama culturale italiano che fu Camillo Benso, conte di Cavour, che appunto in giovane età, nel 1831, durante i lavori, gli venne affidata la supervisione dei lavori. Gli venne affibbiata questa supervisione dei lavori che per lui, per quanto... generalmente i lavori al Forte di Bar trasmettessero entusiasmo, Per lui la descrisse come una sorta di prigione morale, una punizione, che lui stesso autodefinì un esilio. Diciamo che questa forzata inattività e questo stato di isolamento, comunque ribadisco, il forte di Bar, parliamo di un comune estremamente piccolo, parecchio isolato, che a quanto pare il nostro Camillo Benso patì parecchio. Diciamo che queste riflessioni, appunto, vissute in questo momento, lo porteranno ad abbandonare quella che era la sua carriera militare a favore di quella politica. Quindi diciamo che il forte ha anche questa specificità nel dare il là alla carriera politica di Camillo Benso, conte di Cavour. Una testimonianza tuttora presente e molto importante su questo passaggio di questo personaggio rappresenta appunto da un'epigrafe situata nei pressi di Donnas, dove era solito trascorrere del tempo libero quando appunto non doveva supervisionare il forte di Bar. Questa epigrafe cita: italiano sosta, Camillo Benso di Cavour, date numeri romani, tenente del genio, qui, sognando la patria una e libera, trascorse ore calme e soavi a culto del grande. Paese, data, fine. Comunque, tolta questo excursus, questa particolarità appunto della presenza di Camillo Benso, conte di Cavour, durante i lavori di ristrutturazioni, scusatemi, torniamo a quello che divenne la nuova Piazza Forte. Il forte di Bar tuttora è costruito su tre corpi di fabbrica disposti su livelli diversi. Partiamo dall'opera Ferdinando in basso, l'opera Vittorio in mezzo e l'opera Carlo Alberto, che è la più grande ed è più in alto. È un sistema di strutture autonome collegata dai percorsi pedonali oppure degli ascensori. Chi l'ha visitato solitamente sponsorizza molto gli ascensori, almeno la prima volta, soprattutto perché la gente spesso non sa che la salita è particolarmente ripida. Nel complesso la fortezza divenne, appunto come dicevo prima, un esempio di fortezza di sbarramento. Era dotata di 280 locali circa, aveva la possibilità di ospitare fino a 400 uomini, anche il doppio se venivano considerati, veniva considerato il possibile appostamento a terra, insomma. Diciamo quindi 400 comodi, come si suol dire. E appunto i magazzini potevano contenere munizioni e provviste sufficienti per 3 mesi, considerando anche che l'armamento esterno viaggiava intorno alle 50 bocche di fuoco. Diciamo che non era così facile. Se già Napoleone, diciamo, passatemi il termine, trovò lungo, dopo i lavori appunto fatti dall'ingegnere Oliviero, comandati dal duca di Savoia, c'erano appunto tutti i presupposti per farla diventare una fortezza inespugnabile, veramente un nemico ostico per chiunque sarebbe dovuto passare di là. Purtroppo non fu così. Verso fine 800 il forte si avviò verso il declino, non venne più coinvolto in episodi bellici importanti, nulla che viene ricordato appunto come l'assedio del 1800, e divenne appunto una base di prigionia, e in seguito venne destinato a un deposito di munizioni, quindi passò da essere quella che doveva essere un'imponente difesa per il passaggio che collegasse appunto le Alpi con il resto d'Italia, e quindi appunto diventò più un magazzino. Questo demanio militare terminò nel 1975, e per 15 anni il forte rimane un po' in stand-by, lì, immobile, senza uno scopo, senza un utilizzo. Finché nel 1990 la Regione Autonoma Valle d'Aosta lo acquista. Lo acquista e inizia a ragionare su quanto fosse importante recuperare uno spazio così grande e importante, sia culturalmente che architettonicamente. Infatti viene poi appunto organizzato, un gruppo interdisciplinare di esperti che elaborò uno studio ed effettivamente fece partire quelli che sono i lavori che ci danno il nostro forte di Bar ai giorni nostri. Ma entreremo nel dettaglio più tardi, adesso vi lascio con l'ultimo intermezzo musicale prima della fine, vi lascio in buona compagnia dei Motley Crue, che per quello che mi riguarda non devono mai mancare, e dei Blind Justice. Ci sentiamo dopo.
pace americana sulla mia terra.
Vi ridò il benvenuto su RBN Valle d'Aosta, Augusta Pretoria, con l'ultima parte della nostra prima puntata di quello che sarà un focus sulle fortezze della Valle d'Aosta. Quest'oggi abbiamo parlato esclusivamente del Forte di Bar perché, appunto, essendo la struttura più grande, più imponente della valle, a mio parere, che decido le puntate, meritava una puntata solitaria, insomma. Riapriamo il discorso sul Forte di Bar ripartendo da una curiosità molto popolare che ci ha raccontato Katia, che mi ha raccontato Katia, che io racconterò a voi, su un particolare che è successo durante i primi lavori di restauro. ci racconta che appunto durante i lavori del tetto dell'opera di Carlo Alberto, gli operai si sono dovuti trovare a lavorare in un luogo pieno di serpenti, tra cui molte vipere, scorpioni e animaletti diciamo non troppo graditi. Per risolvere il problema hanno deciso di allevare 5 tacchini e farli vivere nella struttura. Nel giro di 6 mesi non c'era più neanche l'ombra di serpenti e scorpioni. Ora metto in pausa il racconto per poi concludere col finale un po' diciamo a bomba che mi fa un po' sorridere. Io non sapevo di questa letalità dei tacchini, diciamo che quante cose si imparano via radio, però appunto la cosa divertente è che alla fine dei lavori gli operai, al posto di essere terribilmente riconoscenti con queste bestie che le hanno salvate dagli animaletti scomodi, diciamo che alla fine dei lavori gli operai hanno fatto un buon pranzetto a base di tacchino. Questa diciamo che è una storiella che a livello popolare se la ricordano in molti, la raccontano molto col sorriso, appunto come mi ha detto Katia, quindi ci tenevo un po' a portare un po' di, chiamiamola cultura popolare, anche a voi in radio. Ritornando a quello che fu, chiudiamo questo excursus, ritornando appunto a quello che furono i lavori di recupero, appunto abbiamo raccontato di come nel 1800, dopo la sede di Napoleone, venne tirato giù il forte di Bar, ripreso e rigestito dal duca di Savoia, che diede appunto i lavori in mano all'ingegnere Olivero, e dopo tutte queste ristrutturazioni farà diventare una fortezza militare, abbandonata non in disuso ma un po' di vita magazzino, finché la Valle d'Aosta non decide di comprare il forte di Bar e farlo diventare uno dei poli culturali dell'Alpi occidentali. Grazie quindi a contributi statali ed europei, il progetto parte con la volontà di far diventare, di unire le 3 strutture che vi avevo raccontato prima, far diventare spazi e servizi innovativi per cultura e diciamo gli danno più un'accezione scolastica. Infatti i lavori iniziano poi nel 99 e i lavori proseguono, gli ultimi lavori sono stati fatti nel 2017, perché effettivamente c'è stata un'apertura progressiva che è partita nel 2006 con l'Opera Carlo Alberto e il Museo delle Alpi. Ricordo l'Opera Carlo Alberto è stata aperta al pubblico, era quella più in alto, diciamo la più grande, e appunto il Museo delle Alpi. Poi sono stati aperti altri vari musei col passare degli anni, sono stati aperti le Alpi dei Ragazzi, le Prigioni, il Ferdinando, Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere, ma soprattutto sono stati dati degli appuntamenti annuali fissi che portano veramente un sacco di affluenza al forte, per i quali ovviamente, visto che sono mi faccio autopromotore della mia regione, mi invito a cercare di venire a visitare quando sarà possibile. Abbiamo citato prima nella testimonianza di Katia Medioevalia e Napoleonica, che sono eventi di rievocazione dell'assedio appunto napoleonica, l'assedio delle truppe neonapoleoniche, e viene fatto verso fine agosto. Parliamo del Marché aux Foires, che probabilmente è l'evento principale delle rassegne enogastronomiche in Valle d'Aosta, dove appunto avviene la presentazione, degustazione e vendita di prodotti della cultura alimentare valdostana. Piccola parentesi personale, da noi si mangia terribilmente bene, quindi se volete vedere tutto insieme in una volta, vi consiglio di venire al Marché aux Foires. In più vengono tenute molte mostre teatrali, eventi musicali, forse possiamo parlare dei famosi colloqui del Forte di Bar, che è un evento di approfondimento su tematiche specifiche. Parliamo della Fortate, se parliamo di sport, Fortate e Molte Rosa, Valser Ultra Trail. Giusto anche perché non mangiamo e beviamo solamente, ma abbiamo anche una forte componente sportiva e diciamo ci mancherebbe con i fantastici paesaggi che appunto la regione offre. Cito anche in postilla la partecipazione cinematografica che il Forte di Bar ha avuto nel secondo capitolo della saga della Marvel, di Avengers, nello specifico Age of Ultron, dove appunto il Forte di Bar fu trasformata in quella che era la sede dell'Hydra in Sokovia, dove appunto poi si svolge gran parte delle ultime scene. Tolto questo, vorrei fare un piccolo focus su quelle che sono le parti didattiche più importanti all'interno del forte. Parliamo del Museo delle Alpi. Il Museo delle Alpi è uno spazio interattivo digitale entro il quale il visitatore può scoprire il mondo alpino, vivendo la montagna attraverso gli anni. Ci sono 29 sale che dividono fondamentalmente quello che è l'analisi del paesaggio naturalistico, geografico, antropologico e meteorologico delle montagne. Un'altra parte che a me piace particolarmente, mi è piaciuta quando appunto ne sono venuto a conoscenza, che potrei ricollegare a quella che fu la mia prima puntata appunto su Giulio Sevola, è la parte che si chiama Le Alpi dei Ragazzi. Le Alpi dei Ragazzi è ospitata all'interno dell'Opera Vittorio ed è uno spazio più ludico dove chiamiamoli i ragazzi o chiunque appunto voglia avventurarsi, voglia cimentarsi, ti dà un'ascensione virtuale al Monte Bianco. Però, diciamo, appunto il collegamento che facevo con Evola, si sviluppa in 9 sale e parte appunto dalla preparazione del viaggio, dove si sceglie l'itinerario, l'attrezzatura, quindi è proprio un vivere la montagna, non è un affrontarlo. Si cerca di far capire ai ragazzi come effettivamente deve essere affrontata la montagna, con la giusta mentalità e che appunto il messaggio che passa che non è una cosa turistica, la montagna è una cosa da vivere, è una cosa che va preparata, un po' come ho cercato di... farvi passare il messaggio nella mia prima puntata su Giulio Sevola e il suo rapporto con le montagne. Inoltre poi se vogliamo anche dare uno sguardo diciamo prettamente militaresco, un po' più legato alla guerra, c'è tutta la parte delle prigioni appunto, perché come ricordiamo prima che appunto venne acquisito dalla regione Valle d'Aosta diventò un po' una grande prigione il forte, c'è appunto il Ferdinando, il museo delle fortificazioni e delle frontiere, che appunto dal primo nome collocato nell'opera Fernando, che è il primo livello dei tre strati del forte di Bar, il museo propone quelle che sono le evoluzioni delle tecniche difensive, dei sistemi di assedio e del concetto di frontiera, in modo da analizzare quelli che furono i modelli secondo i quali il forte di Bar dovette adattarsi per diventare quello che è tutt'oggi, cioè una fortezza, come abbiamo detto all'inizio, inespugnabile. Non ripeterò il latino perché preferisco evitare di fare scivoloni, insomma. Tutti questi spazi museali sono all'avanguardia a livello tecnologico e offrono veramente un momento ludico e culturale allo stesso tempo, che infatti è un polo d'attrazione molto importante per le scolaresche che passano, ma anche per i turisti. Vengono fatte anche mostre. Insomma, il forte di Bar è passato da essere un arcigno nemico a una prigione, a un deposito armi, ad essere veramente un polo molto importante a livello culturale delle Alpi occidentali, che, marchettona finale, vi invito a visitare insieme a tutto quello che è il borgo di Bar, che per quanto sia piccolo è veramente particolare, comunque riporta un po' tutte quelle costruzioni medievali che ti sembra un po' di essere tornato veramente indietro, un po' come ci raccontava Katia nei suoi discorsi che vi ho letto a inizio puntata. Detto questo, concludo anche questa puntata, spero di essere stato interessante, di avervi dato un po' di voglia di venire a visitare la nostra regione sempre quando sarà possibile. Vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo focus della nostra rubrica sulle fortezze della Valle d'Aosta. Parleremo delle altre fortezze della Bassa Valle. Ripeto, il Forte di Bar fa parte delle fortezze della Bassa, ma appunto meritava un excursus particolare, secondo il mio punto di vista. Appunto, nella prossima puntata, grazie a Roberto che ci aiuterà, che abita appunto a Montjovet, che fa parte della Bassa Valle, cercheremo di analizzare tutte quelle che sono le altre fortezze. Detto questo, vi ringrazio nuovamente, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre a mezzogiorno, con RBN Augusta Pretoria. Ringrazio nuovamente Katia Deren, non vorrei mai sbagliare, per il suo contributo, mi ha aiutato veramente tanto per la costruzione di questa puntata. Ora vi lascio con un pezzo che sicuramente avete sentito in quanto colonna sonora di Fight Club e sono molto sicuro che molti di voi l'abbiate già visto. È una versione un po' più elettronica, spero vi piacerà. Ci sentiamo domenica prossima a mezzogiorno, ciao!
something in you, ask yourself, where is my mind?